It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Buonasera a tutti e bentornati a 108, seconda puntata dell'off season. Io sono Andrea Ghezzi in compagnia del Due delle Meraviglie, Niccolò Gatti e Matteo Perfetti. Ciao ragazzi.
Ciao 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 a tutti.
Ciao Nick, ciao Andre e ciao anche agli ascoltatori.
Allora, stiamo registrando dopo la fine della partita tra Francia e un po' che ha giocato Australia. L'ho seguita benissimo.
Partita di cosa, scusa?
Esatto. State seguendo i mondiali? Curiosità mia.
Di cosa?
Io... Bappé estremista. Estremista da parte opposta, ma comunque estremista.
Io sì, ammetto che tutte le discussioni sul giusto, sbagliato, mondiali in Qatar, eccetera, ma... alla fine i mondiali di calcio sono una cosa che mi piacciono troppo, molto più del calcio di club, molto più di qualsiasi altra cosa.
Attacca, attacca.
No, dico, sarebbe bello guardarli bevendosi una birra, però
che bello, sì, giusto.
Evidentemente non si può fare.
No, io devo dire che
Le peggiori birre della mia vita le ho bevute in contesti legati al calcio, quindi
no, anche perché lo sponsor è Budweiser, quindi parlando di birre.
Esatto. Sì, non gran birra, però è pazzesco che il main sponsor del mondiale non possa sostanzialmente dare da bere alla gente durante le partite di calcio. Poi non ho mica capito come è finita quella storia, cioè non possono bere davvero le birre alla fine?
Pare c'è stato un inglese che ha fatto 11 km a piedi e ha trovato un posto dove davano una birra.
Avere delle birre.
Però...
guarda, il primo Karim
l'altro giorno vedevo su Twitter questa copertura tipo a mo' di plastica per lattine,
sì, l'ho
con
visto
la facciata con la Coca-Cola.
Sì, l'ho visto anche. No, dicevo che Nick mi ha dato il primo Karim perché giovedì saremo al Mind the Gap, dove si beve della birra, della gran birra, per il giorno del ringraziamento. Ovviamente si guarda football americano, però siccome siamo in casa Cutting Edge, che è sferoide prolato centrica, e quindi mi sembrava giusto ricordarvi che se avete voglia dalle 6:30 siamo al Mind the Gap giovedì, giorno di ringraziamento. Ci sono le partite solite super super classici del giorno di ringraziamento dell'NFL, di solito non sono delle grandi sfide, però vabbè, ci accontentiamo. Ogni scusa è buona per bersi della birra e mangiarsi un hamburger dal Teo. Ovviamente va Peo, che anche lui è Teo ma è un altro, non chiedo se ci sarà. Nick, tu ci vieni a trovare?
Giovedì un po' dura, proprio, che probabilmente è l'ultimo giorno veramente scomodo del mio 2022, però vedo, ti faccio sapere.
Allora, questa sera si parla di free agency, o meglio di quello che potrebbe essere la free agency, che non è ancora sostanzialmente partita. Poi sicuramente adesso Nick vi pianta un paio di nomi pazzeschi che voi non saprete chi sono, ma poco importa. Prima però vi volevo chiedere se conoscevate la storia che riguarda Kansas City A's, stiamo parlando del 1964, e del loro stadio. Allora, vi do degli indizi. Conoscete questa storia? Vi si è accesa qualche lampadina? Avete aperto un cassetto nella vostra memoria e avete scoperto che già sapete di cosa?
No, però ho letto che a Kansas City stanno pensando di fare un nuovo stadio perché il Kauffman Stadium è nella posizione più scomoda possibile, quindi magari c'entra qualcosa.
No, non c'entra, però sì, bravo, una delle poche news di questa settimana. L'altra è quella, e poi vi ci porto, del logo dei Minnesota Twins, ma vabbè, lasciamo perdere. No, non c'entra il nuovo stadio, è una... Bappeo, tu sai qualcosa? Hai per caso visto su Twitter?
No,
perfetto. Allora ve la racconto perché l'ho letta 10 minuti prima di andare in diretta ed è pazzesca. Allora, nel 64 Charlie Finley, che era l'owner degli allora Kansas City A's ed è poi colui il quale porta gli A's a Oakland, decise di accorciare l'esterno destro per farlo diventare delle stesse misure dello Yankee Stadium. La Lega però gli impose di rimuovere questa nuova barriera e di tornare alle misure originali. Fu così che Charlie Finley ebbe un colpo di genio e disse tracciò una linea sul prato che era dove ci sarebbe dovuta essere il nuovo esterno destro, e disse al proprio speaker che tutte le volte che la palla arrivava in quella zona del campo lui avrebbe dovuto dire al microfono a tutto lo stadio che quella palla allo Yankee Stadium sarebbe stato fuori campo. È meravigliosa. Volete sapere
ho visto le foto, sono bellissime.
Sono bellissime. Volete sapere come si sarebbe dovuto chiamare quella parte di esterno, quindi l'esterno destro? Kansas City Pennant Porch. È bellissimo. È meraviglioso. Vabbè, niente, volevo iniziare con questa storiella perché l'ho letta. Vi do l'account, che è un account di Twitter che si chiama Baseball History Nut, e insomma spara queste chicche pazzesche. Poi è bello perché ci sono sotto i commenti di gente che conosceva la storia e aggiunge dei pezzi. E vabbè, niente, vi volevo raccontare questa cosa. Avete visto le nuove divise dei Twins? Cioè, nuove si fa per dire. Nuove divise, nuovo logo?
Divise no, il logo sì. Cioè, nuovo, cioè, insomma, esatto.
Sì, un attimo
più rotondeggiante, sì. Devo dire che gli amici designer sarebbero contenti di quella cosa, però tendenzialmente è molto simile a quello precedente.
Sì, cambiato leggermente il font, però se lo guardi, a prima vista è la stessa roba, di quello che c'era prima. Divise, devo dire, quella tutta bianca, Twin City mi piace. Quella pinstripe, vabbè, ha sempre il suo fascino. Per il resto, secondo me, sono un po' tristi loro. Io sono delle divise che non amo, quelle dei Twins, però, non so. Nick, magari, invece, tu, super classicone, ti piace?
No, non particolarmente. Poi i Twins sono un po' quella squadra che mi dimentico sempre che esista.
Perché?
Vabbè, dai, le sto vedendo adesso, non sono malissimo. Quella bianca è bella.
Vabbè, però è bianca. È bianca che ho scritto Twist, non è che ciò voglio dire.
Vabbè, ragazzi, stile baseball, insomma, cosa dobbiamo fare?
Devo dire che il cappellino con la M Marlin Style, ecco, forse quello me lo sarei risparmiato, però anche qui ci saranno delle ragioni commerciali per le quali hanno fatto sta roba. È proprio uguale, cioè se tu lo guardi dici cazzo il cappellino dei Marlins, e poi invece no, è un blu ovviamente che è totalmente diverso da, cioè che non è nero, perché i Marlins sono a nero il cappellino, e vabbè, insomma posso dire che mi aspettavo una super bomba, anche perché dietro c'è Nike che di solito comunque fa delle cose magari che non piacciono, però insomma particolari, e invece mi hanno cercato dal mio punto di vista di tenere quello che era il loro stile, insomma, non è cambiato molto. Vabbè, delusione totale da parte mia, mi sarei comprato una maglia dei Twins, invece così no. Va bene.
Quella dei Twin Cities un po' così, tra l'altro vedo che c'era Buxton che sfilava la presentazione, non vorrei che si sia fatto l'hamstring camminando ma in injury list ancora prima di iniziare.
Nella foto che ho io c'è Joe Ryan con la divisa tutta bianca Twin City. Vabbè, ma a me non dispiace, devo dire.
Secondo era tipo una crema. Presentazione,
sì, però, sì, vabbè. Ma poi secondo me non è neanche un bianco, un crema. E poi bella la manica che c'ha le due bandierine Minnesota e St. Paul. Vabbè. Dai, basta, non facciamo troppo i fashion victim, ma anche perché io personalmente lo di giro con la tuta, quindi farei un po' ridere. Nick, non so come sei messo con la moda, Nick. Allora, però non lo chiedo neanche perché c'hai i capelli dei colori diversi, coi tagli impazzi, da giovane.
Bah, non particolarmente bene, ecco. Oh, però no, sto vedendo adesso le foto, non mi dispiace, ecco, sinceramente.
Bah, vabbè. Non lo so, un giorno mi piace. Ho comprato un libro all'inizio l'anno scorso di un grafico, che è quello che ha rifatto anche alcune delle divise cioè di un grafico, sì, boh, dico grafico probabilmente sminuendo la sua professione. Comunque va bene, ci siamo capiti. E lui ha ridisegnato delle divise un po' pazze di tutte le squadre. Non mi piacevano, però ecco, forse se avessi pensato alla rivoluzione di Minnesota Twins avrei pensato più a qualcosa che assomigliava a quello che ho visto in quel libro rispetto a quello che ha presentato Nike. Vabbè, va bene così, non andiamo avanti perché non vi ho scaldato con la storia dello stadio, che secondo me era meraviglioso, vabbè, è piaciuta solo a me. Non vi ho scaldato con le mini divise di Minnesota Twins, vediamo se vi riesco a scaldare con la free agency. Oggi Judge era a San Francisco, c'era MLB Network ad aspettarlo, lui ovviamente ha un po' glissato, ha detto sì, sono venuto a trovare la mia famiglia, Judge è di San Francisco, sono venuto qua a trovare i miei amici, però poi è saltato fuori che domani, perché se non sbaglio mercoledì, quindi domani, oggi per voi che ascoltate, dovrebbe incontrarsi con i Giants per ascoltare quella che è la loro offerta. Ne abbiamo già parlato con Nick e Pierre settimana scorsa, però proprio non c'era, quindi chiedo a lui, secondo te quanto è lontano da New York Judge?
Secondo me è abbastanza lontano da New York, nel senso che sicuramente il fatto che gli Yankees sono usciti l'ennesima volta dai playoff nella maniera in cui sono usciti, anche per colpa sua, però questo lo diciamo più noi che lui sicuramente, è un fattore secondo me dal punto di vista delle trattative che ci saranno sicuramente fra lui e gli Yankees. Anche una mancata volontà durante la stagione di comunque voler rinnovare erano secondo me degli indizi abbastanza palesi del fatto che voleva sentire le offerte di più squadre e B, che non era sicura la sua rimanenza a New York City. Detto questo, San Francisco ha molte possibilità economiche, quindi potrebbe sicuramente accontentarlo, è la sua hometown. Giocare per la squadra per cui faceva il tifo da bambino sicuramente è il sogno di qualunque giocatore di qualunque sport, quindi sicuramente sarà decisivo l'incontro di domani. Io non so, tendo a pensare che Judge non tornerà agli Yankees, forse lo dico anche un po' con un po' di speranza, essendo tifoso della squadra rivale di New York, però non so, secondo me la mia sensazione è che non abbia troppa voglia di filmare con i pigiamati.
Nick, secondo te è una corsa a due? San Francisco, New York e nessun altro? Perché poi è uscita la notizia che la Lega potrebbe far pagare una multa ai Mets, non so, o comunque far qualcosa relativamente al fatto che i proprietari di Mets e Yankees si erano sentiti e il proprietario di Mets aveva detto a Steinbrenner: non ti preoccupare, non farò la corsa su Judge.
Allora, io prima di tutto premetto che visto che tu hai ucciso sostanzialmente prima di iniziare la registrazione questa mia grande hype per fare questa puntata, ho deciso di mandarla in vacca, perché al 23 di novembre con nessuna notizia, nessun interesse, un podcast sul baseball, quindi io in questa puntata accosterò ai Giants tutti i giocatori che mi citerai. Quindi per me Aaron Judge, nonostante abbia detto l'altra volta che Non ho detto che avrebbe rifirmato con gli Yankees, ma ho detto che avrebbe aspettato l'offerta degli Yankees, sì, prima di decidere. Non l'aspetta e firma con i Giants, perché hanno un sacco di soldi i Giants, e dopo aver battuto il record dell'American League di fuoricampo una singola stagione, vuole passare al livello ultra pro, ultra difficile, che è battere quello dei Giants, battere quello di Barry Bonds.
Secondo me 75 fuoricampo e il titolo MVP alle World Series.
Beh, comunque Bonds la World Series non l'ha mai vinta, quindi esatto. Riparte dallo stesso livello, ecco, quindi può solo fare meglio.
Ho scaldato Nick.
Comunque no, allora, corsa 2 sicuramente no, cioè con un nome come Judge non parte come una corsa 2 e basta, naturalmente. Certo è che per motivi probabilmente differenti sono forse solo queste due le squadre che possono permettersi in questo momento di andare ad offrire il contratto che un giocatore che ha appena vinto l'MVP con una stagione storica può richiedere. Il punto però è che sicuramente ha fatto un contract year clamoroso Judge, che però adesso entra nei 30 superati, e quest'anno è stato bene, è stato in salute, però è un giocatore che molto spesso ha degli infortuni, che salta delle partite. In post-season non si è ancora visto un giocatore capace di cambiare la rotta di una squadra, quindi molte altre squadre secondo me potranno avere qualche remora, che non vuol dire non voler firmare Judge, ma alle cifre che può andare a chiedere, Yankees e Giants sono sicuramente due front runner.
Allora, diciamo che si parla di un contratto tra gli 8 e i 10 anni e che è ampiamente oltre la metà dei 300, quindi 360, 370, qualcosa del genere. In sostanza una quarantina di milioni ad anno. Sì, non sono così tante le squadre che probabilmente hanno, non dico la possibilità tecnica, perché la possibilità tecnica ce l'hanno tutte, però che hanno voglia di darglieli e di comunque probabilmente sforare poi la luxury tax, eccetera eccetera, con il rischio poi comunque, cioè, non c'è garanzia di vincere perché prendi Aaron Judge, quindi con tutte le conseguenze del caso. Io dico che una delle squadre sarebbero potuti proprio essere i Mets, sarebbe stato anche da un certo punto di vista bello vedere Judge sull'altra sponda dell'Hudson, però credo che poi alla fine la corsa si riduca a Giants Yankees. Continuo a pensare quello che dicevi tu, Nick, l'altra volta, che lui comunque ascolterà in ogni caso, qualsiasi sia la proposta, anche più, la più folle del mondo di San Francisco, lui aspetterà di vedere cosa farà New York, e tendo a dire che potrebbe essere uno di quei rari casi in cui non sarà solo, cioè non si accaparrerà il giocatore, non firmerà il giocatore chi offrirà più soldi, perché credo che comunque Judge una preferenza verso gli Yankees ce l'abbia ancora, così a sensazione, anche se non ha firmato, anche se ha aspettato di diventare free agent. Io credo che comunque se gli Yankees fanno la proposta giusta, lui firmi con loro e non si ha a perdere troppo tempo. Magari gli Yankees dovranno pareggiare l'offerta eventuale dei Giants, però ecco, non credo che a parità o comunque in vicinanza di lui scelga comunque New York. Questa è la mia impressione. Va bene, di Judge abbiamo già poi parlato l'altra volta. Andiamo avanti con i giocatori però di cui abbiamo già parlato, più che altro perché voglio sentire sempre cosa ha da dire Bappeo. Adesso io vi dico a che squadra è stato accostato DeGrom. Settimana scorsa avevamo parlato di Texas. Alcuni dei giornalisti di ESPN, perché abbiamo recuperato un articolo insomma per aiutarci in questa lista di free agent, lo danno tra i Dodgers, i Braves, addirittura i Cardinals, per cifre che ballano tra i 120 e i 160 milioni, in contratti di sostanzialmente 4 anni. Teo, allora, a parte ti chiedo come hai preso la notizia che DeGrom fosse interessato a firmare con i Giants, perché è stata una delle prime indiscrezioni che abbiamo avuto in questo inizio di free agency, e l'altra, se secondo te oltre ai Rangers ci può essere qualche altra squadra, vedi Dodgers, che possono decidere di andare forti, di rischiare, ma di andare forti su quello che comunque è il miglior pitcher della Lega, che però ha anche un problema grosso con gli infortuni.
Devo dire che la reazione è stata sulla notizia dei Rangers accostati a DeGrom è stata di sorpresa, ma anche no, nel senso, sorpresa più per il fatto che DeGrom si sia probabilmente avvicinato a questa possibilità, perché vabbè, ovviamente le voci ci sono, però quando iniziano a diventare così consistenti, anche perché un qualche contatto sicuramente c'è stato, mi sorprende che lui, che non ha mai vinto una World Series, vada in una delle società che è vero che sta investendo parecchio negli ultimi anni, è vero che è una società che vuole vincere, vista anche la nuova proprietà, gli investimenti fatti, il nuovo stadio, eccetera, eccetera. Dall'altro lato, è arrivato all'età di 34 anni, appunto, e rischiare di andare in un progetto con parecchi punti di domanda potrebbe essere una cosa complicata per lui, nel senso che potrebbe essere la sua ultima possibilità, appunto, di vincere un titolo, e chissà se Texas riesce a dargli questa possibilità. Dall'altro lato, non mi sorprende che i Texas siano dentro in discussione con nomi importanti di free agent lanciatori, perché i Rangers hanno bisogno di fare un altro step da quel punto di vista se vogliono diventare una squadra competitiva. E dato che si trovano in una division comunque abbastanza abbordabile, nel senso che faremo le preview e daremo Houston per bollita, gli Angels chi lo sa, Seattle troppo giovane, quindi i Rangers potrebbero essere la sorpresa di quest'anno che esce dall'American League West, e quindi per essere la sorpresa di quest'anno, per prendere in mano le redini della division, hanno bisogno di un colpo alla DeGrom, o l'altro nome secondo me che potrebbe fare gola ai Rangers è Carlos Rodon. Detto questo, c'è un gran punto di domanda sulla salute di DeGrom, che appunto ha una storia recente di infortuni abbastanza grave, e ormai la carta d'identità è abbastanza avanzata, quindi potrebbe essere un rischio investire i 37-40 milioni di cui si parla all'anno per un giocatore che magari ti fa una decina di start e basta. Questo potrebbe essere un problema, e i Rangers non si possono permettere un'altra stagione fallimentare, anche se hanno preso Bruce Bochy, che io pensavo si fosse ritirato dal managing, però evidentemente no, e questo è sicuramente un segnale positivo in generale per tutta la società.
Nick,
sì.
Ti rifaccio la stessa domanda di settimana scorsa. È veramente possibile che DeGrom se ne vada dai Mets? Un po' per quello che hai detto te, un po' per quello che abbiamo detto noi. Cioè, io più passa il tempo e più credo che sia veramente assurdo che lui se ne voglia andare in questo momento. Poi certo che se ti chiamano i Dodgers è un discorso, però tante delle squadre che vengono accostate al suo nome, o comunque alcune delle squadre che vengono accostate al suo nome, non diventano contender con lui. Mentre a New York, giusto per completare il pensiero e che era un sottinteso, secondo me c'è la possibilità di vincere.
Sì, quello sicuramente è vero. In questo momento DeGrom parte da una situazione in cui ai Mets è amato, è in una situazione, in un contesto potenzialmente vincente, e sicuramente può fare bene, perché quando è in salute DeGrom è il miglior lanciatore dell'MLB. Non so se forse questo fatto nasce da un sentimento di mancanza di fiducia da parte di DeGrom, che percepisce che i Mets magari hanno un po' paura a gestirlo, lui vorrebbe essere utilizzato in un determinato modo, ed è un qualcosa che a New York non possono garantirgli. O sinceramente non credo ci sia un problema di concorrenza con Scherzer, con gli altri lanciatori dei Mets, che tra l'altro sono pochini, perché in questo momento sono quasi tutti in free agency. Quindi non saprei bene se nel caso si sia rotto qualcosa, quale delle due parti sia più più distanti dalla possibilità di riproporre DeGrom e Metz nella prossima stagione. Sinceramente l'ipotesi di DeGrom ai Rangers a me intriga abbastanza, un po' perché rispetto alla scorsa puntata in cui praticamente avevo detto che tutti rimanevano nelle squadre in cui hanno giocato nel 2022, oggi ho cambiato idea e per me tutti devono cambiare squadra. E DeGrom ai Rangers sarebbe quella cosa talmente strana che in fondo così male, così brutta non sarebbe. Tra l'altro appunto ai Rangers c'è Bruce Bochy, che è un allenatore magari non tanto nella prima parte di carriera, però gli ultimi anni con i Padres e l'avventura ai Giants ha dimostrato di saper far rendere molto bene i propri lanciatori. Jake Peavy ha vinto il Cy Young Award, Tim Lincecum ha vinto due volte il Cy Young Award, Bumgarner è stato Bumgarner sotto la guida di Bochy. Potrebbe anche essere un buon incentivo per lui, e sicuramente i Rangers qualche mossa devono farla, perché è chiaro che hai le firme importanti di Seager e di Simeon, per quanto questa seconda firma non è che mi lasci tutto questo entusiasmo. E ora hanno preso Bochy, che è un manager con cui non è che crei chissà quale progetto in questo momento. Hai Bruce Bochy perché vuoi provare a vincere in un comunque breve termine, comunque essere competitivo, e poi cercare di vedere come se la mano del manager può darti quel boost in più. E DeGrom tutto sommato potrebbe essere quel nome. Le altre notizie, i Braves mi sembra essere tramontata, i Cardinals idem, i sui Dodgers sinceramente non saprei. I Dodgers avranno già fuori Buehler la prossima stagione, è chiaro che servono delle braccia. Però DeGrom è un lanciatore che dà tante insicurezze in questo momento dal punto di vista fisico. Sinceramente credo più nei Dodgers in un contratto monstre per un paio d'anni a Verlander, perché i Dodgers mi sembrano quella squadra capace di spendere 80 milioni per due anni di un lanciatore quarantenne.
Sì, potrebbe, tra l'altro ne abbiamo già parlato qua, non ci torniamo. I Dodgers sembrerebbero più intenzionati a firmare Verlander, sempre a proposito di lanciatori quarantenni. Vi voglio portare, prima di andare a parlare degli shortstop, che sono uno dei grandi temi della free agency, volevo, prima non so chi di voi due ha citato gli Angels, e mi è venuto in mente che in effetti un paio di movimenti proprio in casa Angels ci sono stati, quindi non siamo all'ipotetico ma siamo al pratico. Tyler Anderson ha firmato con gli Angels, quindi semplicemente è rimasto nella stessa città, ha cambiato più o meno, è rimasto nella stessa città per modo di dire, vabbè, e ha cambiato colori e viene un'ottima stagione con i Dodgers. E poi è arrivato Joe Scela. Nick, più sulla seconda parte della notizia che su Tyler Anderson, che pare aver detto di aver scelto gli Angels perché non vuole giocare con la pressione dei playoff o del titolo, ma mi sembra una cosa folle, vabbè, non so dove l'è questa cosa.
Ma sarà stata una battuta.
Ma lo spero, so che l'ho letto su Twitter, ma non mi ricordo l'account, non l'ho controllato, però mi aveva fatto ridere questa cosa. Cioè, Joe Scela era un giocatore che io ritenevo abbastanza fondamentale per gli Yankees. Mi avete preso tutti per il culo l'anno scorso quando si parlava di Donaldson, perché tu Nick non c'eri. Quando si parlava di Donaldson dicevo, ma io mi sarei tenuto Urscela. Ha fatto una stagione buona, comunque ha fatto la sua stagione a Minnesota e adesso arriva agli Angels. Secondo te, bella presa? La sto sopravvalutando? Sono troppo fiducioso in Joe Urscela? Non lo so, perché secondo me è un bel colpo questo qua.
Ma presa, a me non dispiace, ecco. Urscela è un giocatore che sta bene in una squadra, può coprire sia il ruolo di terza base che il ruolo di shortstop, e in effetti l'ultimo anno comunque ha giocato bene. L'ultimo anno agli Yankees era stato abbastanza bruttino, soprattutto in termini di produzione offensiva. Al piatto aveva aumentato in maniera esponenziale il numero di strikeout, facendo crollare quello delle base su ball. Però comunque i primi due anni agli Yankees era stato un giocatore molto importante e era anche amato dal pubblico, dalla fanbase. A Minneapolis ha fatto una buona stagione, secondo me può essere un giocatore che dentro il contesto degli Angels può dare un attimo più di stabilità, il dire ok, questo giro partiamo con le luci un pochino più basse, perché è chiaro che Urshela non è un nome che fa scaldare opinionisti e bookmakers a Vegas, però è un giocatore che può dimostrarsi utile nel corso di un'annata, soprattutto con un Rendon che agli Angels non si è quasi mai visto perché è perennemente infortunato. Ha battuto un fuoricampo da mancino contro, sì, non mi ricordo che position player, e poi è completamente scomparso quest'anno. E quindi
all'inizio della stagione era successa questa cosa, proprio subito.
Aprile, maggio, comunque sì, molto, molto presto. E no, buon colpo per gli Angels, si stanno muovendo abbastanza bene, nel senso stanno prendendo dei giocatori che possono essere utili. Chiaro, poi sugli Angels fare tutti i discorsi è sempre molto complicato.
Ci torneremo, anche perché a leggere per esempio i nomi della rotazione attuale degli Angels non sembra messi male, però...
La rotazione degli Angels è stata la seconda migliore dell'American League nel 2022. Io vorrei sottolineare questa cosa, che si è tanto parlato dei problemi dei lanciatori degli Angels e sono fatte tante battute e discussioni negli ultimi anni. Nel 2022 la rotazione è stata, non dico perfetta, però è stato un grosso punto di forza. Il problema è stato il bullpen e un attacco che è stato completamente sterile, su cui poi sono stati venduti dei giocatori come Brandon Marsh a metà stagione, che hanno ancora più affossato l'attacco.
Vero, vero. Teo, ti porto a casa nostra, ti porto a Boston. Ci sono quattro shortstop in questo mercato importanti, che sono Trey Turner, Carlos Correa, Darby Swanson e Xander Bogaerts. A Teo ovviamente voglio chiedere di Bogaerts, perché da un lato c'è una buona sensazione relativamente al fatto che, almeno per noi tifosi Boston, Bogaerts possa rifirmare per Boston. Però proprio oggi Morosi ha in un'intervista, fanculo l'ho chiusa, maledetto me, mi ero preparato tutta la storia, è saltata in modo imbarazzante. Joe Morosi ha detto: mi aspetto, sarei sorpreso se i Cubs non facessero qualcosa di forte sul mercato nella posizione di shortstop, e il nome che viene accostato in modo più deciso alla squadra del nord di Chicago è proprio quello di Xander Bogaerts.
Beh, ci sta che i Cubs facciano un movimento importante da quel punto di vista, perché comunque sono una società che non si può permettere di rimanere troppo nel limbo, e poi perché al ruolo di shortstop da anni ormai hanno giocatori che producono poco e niente. Quest'anno Nick Horner, sì, un battitore di contatto, però insomma nulla da paragonare a i quattro nomi importanti che sono sul mercato. Bogaerts, secondo me, è difficile che rifirmerà con Boston. Io non so, questa sensazione ormai da quando la scorsa stagione la dirigenza firmò Trevor Story, secondo me il piano era un po' quello di spararsi nel caso in cui Bogarts uscisse dal contratto, ed è uscito dal contratto in questa free agency, e Boston non riuscisse a, a soddisfare quelle che sono le sue richieste, che immagino più che un determinato una determinata cifra annuale sia un contratto abbastanza lungo, che è quello che tendenzialmente cercano i vari free agent al giorno d'oggi. Quindi se i Caps dovessero riuscire a dargli quei 6-7 anni di cui si parla, Boston comunque in tutte le offerte che vedo gliene offre 4-5, quindi non sono convintissimo che possa rifirmare, anche perché secondo me la priorità di Boston deve essere Rafael Devers. Poi cosa succederà? Boh, noi stiamo dicendo tutte queste idee, sensazioni, nomi, eccetera, eccetera, però siamo veramente a un mese neanche dalla fine della stagione, quindi probabilmente questi nomi firmeranno fra 1-2 mesi. Quindi
sì, ricordavo prima che iniziassimo a registrare questa puntata, per scoraggiare il buon Niccolò Gatti, che nella free agency di Machado e Harper i nostri due eroi hanno firmato che era marzo.
Cioè, poi arriviamo da due off season, Andre, dove prima Covid, poi rischio di lockout con i contratti CBA, ci hanno tenuto veramente a mesi di nulla, quindi sì. Già adesso il fatto che comunque si parla di qualcosa, di chi potrebbe firmare con chi, sicuramente è già un po' di più.
Ma appunto, però... adesso i giocatori hanno paura ad aspettare fino a marzo, vai a capire cosa può succedere da qui a marzo, quindi meglio prendere prima i soldi.
Se vi ricordate l'anno scorso, proprio per via del fatto che all'inizio dicembre sarebbe iniziato il lockout, firmarono tutti subito, ne rimasero pochissimi senza contratto prima del lockout. Quest'anno secondo me ci sarà un po' un'inversione di tendenza, così a naso, però poi non è detto, perché domani Judge firma con i Giants e già ci tocca registrare un'altra puntata del podcast. Nick, togliamo dalla discussione Bogarts, perché comunque secondo me o Boston o Cubs, non vedo molte alternative, o almeno
io ce le sparo tutte e quattro in fila.
Vai.
E sono, perché voglio che ognuno cambi maglia, quindi okay. Perché su uno ho qualche dubbio, però okay. Allora Trey Turner va ai Phillies, siamo Carlos Correa va ai Giants, Dansby Swanson va ai Cubs e Xander Bogarts va ai Dodgers.
Ah,
queste, io le sparo così.
Di questi poi quattro, chi ti piace di più? Cioè non a livello di firma, a livello proprio di giocatore.
Io ho un debole per Trey Turner, ci posso fare poco, però sono quattro bei giocatori che in un modo o nell'altro hanno delle peculiarità e sono giocatori che possono essere colonne stabili, nei team in cui dovrebbero andare. Cioè,
adesso ti faccio diventare Cashman. So che a New York hanno detto che Volpi giocherà a shortstop, o comunque uno tra Volpi e Peraza giocherà a shortstop, l'altro giocherà in seconda base, prima o poi all'interno della stagione. Però ti voglio far fare Cashman. Di questi quattro giocatori, se ne avessi la possibilità, chi prenderesti? Cioè, resti con Trey Turner, o perché è il giocatore che in assoluto ti piace più, o pensi che di questi quattro ce ne sia uno più adatto per n ragioni allo Yankee Stadium, ai New York
Yankees? Degli Yankees con Judge e degli Yankees senza Judge?
No, con Judge.
Mm-hmm. Io sono sempre curioso di vedere Turner come lead-off, con il ruolo che ai Dodgers ha avuto poco, perché sostanzialmente c'era Betts. E uno c'è Turner con secondo in battuta Judge, sarebbe un bel 1-2 per quanto mi riguarda.
Siccome l'hai detto, senza Judge invece cambierebbe, o alla fine Trey Turner perché è Trey Turner?
No, Trey Turner perché è Trey Turner, anche se Carlos Correa ai playoff ha già fatto vedere qualcosa. Però anche Bogart,
sì, ma diglielo Teo che Correa gli, anche se non ci vuole andare,
dichiarato.
No, ah, però Trey Turner
allo Stadium tranquillamente stagioni a 35-35. Sì, agile proprio.
Qual è una squadra che secondo voi sta cercando uno di questi quattro giocatori, ma rimarrà scottata perché non ne prenderà nessuno dei quattro?
I Cardinals. I Cardinals hanno bisogno di uno shortstop.
Ma dici che si buttano su uno di questi quattro? Cioè, per girano tanti soldi, eh? Cioè, non ce n'è uno qua che va sotto di 150 milioni, grosso modo, per Swanson è quello che costa meno, mettiamola così. Però Turner si parla intorno ai 300, Correa idem, Bogarts dipende dalla lunghezza, tanto dipende dalla lunghezza del contratto. Alla fine quello che gli costa meno è Swanson, però cioè, stiamo parlando comunque dell'elite della Lega.
Sì, però avrebbe senso.
Sì, no, beh, tante cose hanno senso. Anche gli Yankees è anni che devono prendere uno shortstop e non lo prendono. Adesso se io mi auguro che Volpi sia il giocatore che tutti pensiamo possa essere, ma se così non fosse, due free agency di fila senza pigliarsi uno shortstop con i nomi che sono passati, potrebbe essere una delle ragioni per cui si allungherà a 14 la striscia di anni senza gli Yankees alle World Series. Poi io che sono un fan in generale di tutti i giovani che arrivano nella Lega, dico Volpi sarà fortissimo, sarà il nuovo Jeremy Peña, e se non lo sarà lui lo sarà Oswald Peraza, anche perché farebbe bene al mio fantasy, che tutto sommato ha la sua rilevanza all'interno dei discorsi che faccio. Però
io dico in questo caso Braves, perché
perdono Swanson.
Grissom mi sembra ancora un pochettino acerbo, e perdere lo Swanson nel 2022 e della postseason 2021 potrebbe essere un brutto colpo, soprattutto perché dopo il 2021 hai già perso Freddie Freeman. Infatti Swanson era probabilmente il mio giocatore che, se non avessi voluto fare il talebano spostando chiunque in questa free agency, avrei lasciato ad Atlanta. Però in quel caso i Cubs veramente rimarrebbero con il cerino in mano. Cioè, i Cubs, se non si muovono su questi giocatori, veramente rischiano di fare un'off-season veramente veramente negativa.
Secondo me ci finisce Correa ai Cubs. Era già una voce che girava la scorsa off-season.
Baez, fanno la squadra solo portoricano. No, sì, è portoricano. Baez, Correa. Giusto. Sì, Correa sono sicuro.
Baez è portoricano.
Sì, no, ma Baez è i Tigers, cosa cavolo.
Sì,
dico,
sì,
no?
Sì, esatto. Infatti, anche perché non avrebbero bisogno di uno shortstop in quel caso.
Non mi sono rimasto indietro, scusate, ho voluto rimuovere il 2022.
Non mi confondete. Ascoltate una cosa, la carriera di Rodon è abbastanza cambiata negli ultimi due anni. Cioè, io mi ricordo quando lo firmarono i White Sox due off-season fa, e non mi ricordo uno che disse: ah cazzo, che mossa che hanno fatto i White Sox. Nel frattempo il ciccio qua è andato a giocare a San Francisco, è free agency, so che è un po' un pallino di Bappeo, quindi vado da lui, perché io non ho la più pallida idea di dove questo giocatore possa andare e se sarei disposto a offrirgli le cifre che leggo, 142 milioni, 150 milioni. Bah, vabbè, per uno che ha fatto due stagioni ad altissimo livello, è un giocatore pazzesco, è fortissimo, cioè in questo momento gli vale i soldi che gli vengono offerti. Però io non sono altissimo sul giocatore. No, no, ma io non sono...
Dai, non sono... due stagioni, il Rodon d'inizio carriera era bellissimo.
Ho capito, però il Rodon d'inizio carriera era all'inizio carriera. Poi parliamo di un giocatore che ha fatto... una fine che sta facendo una fine un po' particolare a proposito di inizi carriera sfavillanti. Però ragazzi, quando lui firma a 28 anni viene nella stagione 0-2, quella prima 3-2, medie, IRA, FIP, TRIP, WIP, eccetera eccetera. No, beh, la FIP in realtà no, la FIP degli ultimi due anni, medie, FIP è abbastanza da panico.
Vabbè, e poi non le aveva giocati praticamente, guarda gli inning di quelle stagioni.
Sì, no, vabbè, nel 2020 ha giocato 7. Sì, ma anche il 2018, dove lui gioca 120 inning, non è che sia proprio sfavillante, eh? Cioè, ripeto, quando White Sox lo firmarono, nessuno parlò del colpo dei White Sox. Comunque, quello era il pre. Oggi abbiamo un giocatore che è uno star. Potrebbe essere un'idea dei Mets, Bappeo, se dovessero perdere DeGrom, o potrebbe essere fatta anche se firmassero DeGrom?
Sì, potrebbe essere la soluzione dei Mets nel caso in cui non riuscissero a firmare DeGrom. Sì, potrebbe essere la soluzione dei Rangers nel caso in cui non riuscissero a firmare DeGrom. E potrebbe essere una soluzione per tutte quelle squadre che stanno cercando un 1-2 di rotazione, o semplicemente vogliono rinforzarsi. Potrebbe essere una soluzione per gli Yankees, potrebbe essere una soluzione per Boston, potrebbe essere una gran scommessa per squadre emergenti, difficile che possa fare un altro colpo del genere Seattle, potrebbe fare un colpo del genere Baltimore, potrebbe fare un colpo del genere, anzi dovrebbero fare un colpo del genere i Blue Jays. Nel senso, Rodon è un giocatore tendenzialmente che a me piace tantissimo, ha un problema anch'esso di infortuni, però nell'ultima stagione ha dimostrato di saper dosare le sue forze e riuscire a tenere
record inning in carriera quest'anno, 178, non ne aveva mai lanciati più di 165.
Potrebbe aver fatto questa cosa perché era in un one year deal, quindi si è fatto un po' il contract year, però dall'altro lato secondo me ha raggiunto un'intelligenza tale da non andare in overpower e giocarsi il braccio per l'intera stagione. Sicuramente è un giocatore che farebbe comodo a molte molte squadre, ed è un giocatore secondo me che firmerà verso la fine dell'off season, perché sicuramente, non essendo il primo nome che ti viene in mente, userà gli altri contratti come, diciamo, base per costruire il suo. Questo è secondo me quello che è la sua strategia.
Allora, siccome non mi piace passare sempre per stronzo, voglio rendere giustizia a Rodon, o meglio a me stesso. Allora, Rodon negli ultimi due anni ha avuto una FIP di 2,65 e di 2,25. In carriera non è mai andato sotto il 3,62, e il 3,62 era l'eccezione. 4,01, 4,69, 4,95 e via discorrendo. Nel suo miglior anno, prima di questi di ultimi due, la sua WHIP era di 1.442, negli ultimi due anni è stata 0.957 e 1.028. Ora, Nick, tu mi potrai anche dire che era un giocatore eccezionale, ma i numeri degli ultimi due anni non li ha mai avuti in carriera in nessun momento.
No.
Ah, ecco, no, perché sennò...
Non ho detto che era eccezionale, ho detto che era un giocatore che...
No, che ti
era bellissimo da vedere all'inizio. Cioè, proprio era uno di quei giocatori che dicevi: cazzo, questo esplode da un momento all'altro. Poi ha fatto una regressione clamorosa.
No, poi ci sono stati
esploso il braccio.
Esatto, no, ecco, esatto. Quella, la mia mancanza è stata di non dire che chiaramente ci sono stati tanti infortuni. Però ecco, cioè, i numeri non erano assolutamente, ma neanche paragonabili. Se io te li stacco e te li faccio vedere, pensi che siano due giocatori diversi. Cioè, questo era il concetto che volevo esprimere. Poi a me non entusiasma, ma quello è un problema mio, ci mancherebbe altro. No, perché secondo una volta ho ammazzato J.D. Martinez e me l'hanno fatta notare questa cosa per 20 anni, ho voluto chiarire almeno solo Don me la evito. No, non ce l'avevo con te. Dimmi Nick, scusa.
C'è anche qualche miglia in più sulla fastball, e quello sicuramente conta per quanto riguarda l'innalzamento degli strikeout, del numero di strikeout. Ha limitato, ecco, il base ball e fuori campo, che erano un pochettino il problema del Rodon di mezzo dal 2017 al 2020, prendiamo questi anni, e quindi sicuramente è un giocatore che ha fatto un ottimo lavoro su se stesso, e è un lanciatore che ora sembra riuscire a mettere in campo le potenzialità che, secondo me, vedendo il giocatore di inizio carriera, lasciava intravedere, anche se molto a intermittenza. Ora sarà appunto chiave capire se qualche squadra vorrà scommettere sul fatto che il Rodon degli ultimi 2 anni, che comunque è passato da 2 squadre diverse, quindi cambiando anche staff, e non è una cosa banale che comunque sia riuscito a ripetere l'ottimo 2021 anche nel 2022 con i Giants, probabilmente facendo anche meglio, soprattutto in termini di lunghezza della stagione, 31 partite lanciate, comunque 178 inning, e molto molto bene, e vedere se qualcuno vorrà scommettere su questo profilo. Poi, in base a tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, spedendo DeGrom ad Arlington, Verlander a Los Angeles, i Mets credo che a questo punto sarebbero obbligati moralmente non solo ad andare su Rodon, perché una squadra con questa disponibilità economica, in questo momento questi buchi a roster, perché la rotazione e il bullpen sono praticamente tutti da ricostruire in questo momento, perché molti sono andati in free agency, Rodon è comunque uno dei 3 primi nomi tra i lanciatori partenti in questa free agency, direi.
Ci siamo dimenticati di un altro movimento che c'è già stato, quello di Teoscar Hernandez ai Mariners, che mi è venuto in mente adesso perché stavo leggendo una roba che non c'entrava un cazzo sui Mariners, però vabbè. Allora, prima di arrivare a un giocatore che ha fatto il percorso inverso a quello di Rodon, e di cui sto cercando anche di scrivere un pezzo, ma sono poco ispirato.
Parli del futuro esterno dei New York Yankees.
Bravissimo, vedi che ci siamo già capiti. Per cui verrò da te anche in quel caso per primo a questo punto. Però volevo chiederti, Nick, Kodai Senga, di cui abbiamo parlato abbastanza approfonditamente settimana scorsa.
Sì.
Mi dici che arriva a Boston, per piacere.
Vai Giants, ti ho detto, io li accosto tutti ai Giants in questa sessione. Può essere sicuramente un'opzione Boston, ci sono tante opzioni aperte per Senga in questo momento, ci sono sicuramente i Red Sox, ci sono i Giants, ci sono i Padres, forse anche i Cubs, potrebbe essere una bella opzione.
A San Diego, ragazzi, fatta Cubs.
I Baltimore Orioles, a me piacerebbe tantissimo i Baltimore Orioles.
No, una cosa che ho imparato sui giocatori giapponesi è che non dobbiamo aspettarci che ragionino come ragioneremmo noi, perché ho sempre in mente quello che è successo con Seiya Suzuki e quindi adesso sì. mi aspetto di tutto da Kodai Senga. Però
anche i Mariners sicuramente, perché Di Poto pare voler andare abbastanza duro sul tavolo, nel senso vuole sfidare gli Astros nel 2023 con una rotazione lunga, quindi se gli Astros possono mettere 5 grandi lanciatori in rotazione, lui vuole fare lo stesso con i Mariners.
Ma invece Cody Bellinger, o Bellinger che dir si voglia, che è il giocatore di cui stavo accennando, ovvero un giocatore che ha vinto l'MVP e che è stato rilasciato dalla sua squadra 3 anni dopo. Siamo a... sì, 3 anni. 2019 ha vinto l'MVP, siamo nel 2022, sì, fanno 3 anni. Tu dicevi futuro esterno degli Yankees, ti piacerebbe?
Mi sembra, no, dicevo un po' come Buttad, che è come tre quarti di questo podcast, dei miei interventi in questo podcast, soprattutto in questa puntata, e... però mi sembra anche quel classico profilo su cui veramente gli Yankees potrebbero andare, in primis perché comunque difensivamente Bellinger è un ottimo difensore,
eh sì.
Tra l'altro era partito come prima base, poi si è scoperto, sì, essere un esterno... buonissimo, e questo comunque un minimo plus potrebbe darlo, e mi sembra quella mossa di, appunto, prendi un giocatore che è stato MVP, che quindi ha dimostrato di poter distruggere la Lega a suo piacimento, e tra l'altro giocatore che, secondo me, con lo short porch di Yankee Stadium sarebbe a nozze in una maniera incredibile. E poi senza nemmeno lo shift nella prossima stagione
è fatta.
E quel classico giocatore che, appunto, arriva agli Yankees, fa un paio di mesi buonini, ci mette dentro 2-3 walk off che vanno negli highlights della stagione, e poi inizia a far piangere veramente qualsiasi cosa, finisce con 40% di strikeout.
Su questa cosa, Nick, voglio andare da Teo, che è quello un po' più invasato con le statistiche avanzate. Poi, in realtà non so il rapporto di Nick con le statistiche avanzate, però so quello di Bappeo, lo so per certo. Mentre per scrivere sto cazzo di pezzo, che non pubblicherò mai probabilmente, però io sto scrivendo lo stesso, sono andato un po' su Baseball Savant, insomma, a guardare un po' di numeri. Cioè, anche qui, come ho detto per Rodon prima, se tu mi fai vedere queste, non mi metti gli anni, mi fai vedere queste statistiche, ti dico che è impossibile che siano lo stesso giocatore. Cioè, non batte più neanche con un palo della luce. Teo, tu ti sei dato una spiegazione? Perché io ho provato a guardare un po' i numeri, ok, sì, si vedono delle tendenze, ma cosa è successo? Cioè, era veramente un giocatore che sembrava poter dominare la Lega per 10 anni, e adesso non sappiamo neanche dove andrà a giocare, posto che, vabbè, qualche squadra sicuramente un contratto glielo offrirà. Io spero siano i Boston Red Sox, ma vabbè, le mie speranze, come al solito, resteranno tali.
Ma potrebbe essere che l'infortunio alla spalla, che quello, ha subito, sì, la stagione successiva alla stagione da MVP, potrebbe averli cambiato in una certa maniera lo swing. Sì, io non mi darei tendenzialmente alcun'altra spiegazione, perché è impossibile.
Cioè, ha disimparato a battere.
Esatto.
Fai test. Bellinger ha anche cambiato il suo approccio. Era abbastanza famoso, cioè, non so quanto famoso, però comunque il suo stance con, sì, i piedi ben separati erano tipici. Li ha chiusi molto per provare a cambiare qualcosa, con successi più o meno limitati, ecco.
Questa cosa qua mi fa venire in mente un tweet che ho letto oggi di non mi ricordo chi, dove si parlava del tiro di Antetokounmpo, e che ha lavorato quest'estate con il Lethal Shooter, una roba del genere, un tipo che si chiama così, che è il guru del tiro, no? E Antetokounmpo sta tirando come mai ha fatto in carriera, ma nel senso negativo del termine, non nel senso positivo, nel senso che ci sono delle volte che andare a toccare, tu sei cagata per dire che se vai a toccare, comunque, vero Nick, quello che dice, secondo me sono vere tutte e due le cose che state dicendo. Sicuramente l'infortunio è inciso, sicuramente ha inciso il fatto che lui abbia voluto cambiare qualcosa all'interno dello swing. Non è così facile, secondo me è più facile fare da schifo a bene che da, cioè, nel senso, se tu fai schifo e lavori, è possibile che tu abbia un miglioramento. Se tu vai a toccare un qualcosa che funziona, il rischio del disastro è dietro l'angolo, e nel caso di Bellinger, secondo me, si è verificata questa ipotesi qua. Mi viene in mente un esempio contrario, J.D. Martinez, che ha avuto grossi problemi all'interno della sua carriera nel box di battuta. Ho letto in un libro dove lui racconta che in estate si mette a lavorare con dei cazzo di guru della battuta, e questi gli dicono: non abbiamo mai visto uno swing così brutto a livello di Major League. Lui lo cambia tutto e poi diventa il giocatore che, insomma, che è stato e che ha permesso per esempio a Boston di vincere un titolo, qualcosa che manca nel Bronx da parecchi anni.
Stavo guardando adesso nel 2019 contro le veloci,
batteva il 300. Simmer,
oh sì. Sì, sopra 300 da 2020 in poi.
Sì, ma anche sì, con gli off-speed pitch è un disastro, batte 131, una roba del genere, cioè gli è crollato proprio il mondo addosso, sì, infortuni, magari appunto il fatto che abbia voluto lavorare sullo swing e non abbia ottenuto i risultati, poi non è neanche facile fare il percorso all'inverso. Poi quando
c'è da dire che sulle dritte aveva, cioè, il punto di vista delle assicurate, aveva enormi problemi anche prima del 2019, poi ha fatto un exploit incredibile nel 2019. Sì. E poi c'è stata una regressione che tra l'altro non è nemmeno così netta come quella del 2018, sì. Quando era sostanzialmente un battitore di off-speed.
Boh, storia particolare quella di Collie Bellinger, che secondo me si lega, perché Teo ha parlato di infortunio, così chiudiamo con questa cosa qua, abbiamo fatto l'ora tanto ormai, facciamo ore 5. Un altro giocatore che sembra aver disimparato a battere in termini un po' diversi è il suo grande rivale nella corsa all'MVP, perché un anno lo vince Bellinger, un anno lo vince
Yelich,
che anch'esso fa buonissimi anni a Miami come battitore di contatto, ma fa 40, mi sembra che siano 51 fuori campo nelle stagioni, nelle 5 stagioni a Miami, e ne fa 80 nelle successive 2 a Milwaukee. E poi però si batte una palla sul ginocchio, si fa male, perde le ultime 20, 30, 40 partite di stagione, 21 a 120, 130 come numero di partita, quell'infortunio lì, e da quel momento lì è sembrato il fratello scarso del giocatore che era riuscito per 2 anni consecutivi ad avere una OPS superiore a 1000.
Stessa identica cosa. Io credo che per Yelich sia più un discorso di schiena. Cioè, leggevo un articolo durante questa stagione che appunto il suo problema principale fosse alla schiena e che per questo motivo non riusciva più a dare uno swing completo. Infatti, se vai a vedere la sua percentuale di pull è diminuita tantissimo.
Ma il bar come sta?
Guarda, in realtà da quel punto di vista buono, perché se comunque guardi le statistiche di exit velocity, max exit velocity, hard hit, tendenzialmente sono tutte sulla zona rossa della lineetta, quindi è un giocatore comunque che i colpi ce le ha. Probabilmente con questo problema alla schiena che ha avuto nelle ultime 2 stagioni non riesce a dare continuità da quel punto di vista. Poi probabilmente quel problema gli dà anche la meccanica dello swing non è così pulita come era una volta, e quindi il fatto che lui debba mettere più forza per mandare effettivamente fuori la pallina abbia innalzato il numero degli strikeout. Questa è un'idea che mi sono fatto io, non prendetela per vera.
Nick, aggiungi ancora 2 cose così possono scrivere il pezzo, perché a questo punto dovrei riscrivere quello che avete detto voi.
Va bene, allora, punto fondamentale: Bellinger ha 3 anni e mezzo in meno di Yelich. E quindi comunque l'età un qualcosa può influire. Yelich non ha giocato sicuramente bene dopo la stagione, 2 grandi stagioni, perché nel 2019 fa un'altra stagione incredibile, per cui poi Bellinger gli arriva davanti nella corsa all'MVP. Però anche quest'anno offensivamente qualche piccolo segnale lo ha dato.
Sì, vero.
Effettivamente manca quel boost di potenza probabilmente che ha avuto nelle sue campagne da MVP, e questo può effettivamente collegarsi a un discorso di problematiche fisiche, come diceva Teo. il punto di di Jelic, a differenza di Bellinger, è che difensivamente siamo su due pianeti diversi. Quindi se Bellinger comunque difensivamente può dare un apporto all'interno del gioco, Jelic, se con la mazza non riesce a rendere bene, rischia, non dico di diventare dannoso, però di non essere un fattore, di non riuscire poi a ritagliarsi i ruoli nel proseguo della sua carriera o comunque nei prossimi anni. Sono due situazioni diverse,
sì.
Molto strano, però, appunto, perché sono stati due giocatori che veramente fino a pochi anni fa, appena prima appunto della stagione accorciata per il Covid, sembravano essere i dominatori di una National League che poi ha scoperto, ecco, altri giocatori, o forse anche riscoperto alcuni, perché sono usciti Goldschmidt, i Freeman e questa gente.
Ma voi lo sapete, ve lo ricordate Gianni Comandini? Questo era l'incipit del pezzo che non leggerete mai e non saprete mai che cazzo c'entra Gianni Comandini con Cody Bellinger e Christian Jelic, che era un collegamento da paura, che però mi spiace, non avrete mai modo di scoprire, e non provateci perché non ci arrivate, cioè sono robe mie. Va bene ragazzi, basta, dobbiamo dire ancora qualcosa, ci siamo persi dei pezzi, no, secondo me una mini panoramica l'abbiamo anche fatta, abbiamo piazzato giocatori qua, di qua e di là all'interno degli Stati Uniti. Una cosa importante che magari può interessare chi ci ascolta: dal 6 di dicembre saranno in vendita i biglietti per la serie tra Cubs e Cardinals, che si disputerà a Londra il 24 e 25 di giugno. Nick Gatti mi correggerà, mi dirà: ma no Andrea, guarda che i biglietti sono in vendita dal 30. No Nick, quelli sono in prelazione, quindi o avete ricevuto un'email da MLB Europe che vi manderà un link, e allora dal 30 al 5 avrete la possibilità di acquistare prima i biglietti, se no dovrete aspettare il 6. Non vi preoccupate, perché non è l'NFL, quindi non ci sarà gente che si spara per comprare dei biglietti. Li trovate, sappiate che comunque l'evento andrà tutto esaurito, esattamente come fu Boston New York, che però sarebbe meglio non ricordare visti gli esiti delle due partite. Soprattutto la seconda, quella dove c'ero io, dove mi ero illuso di vincere, invece siamo stati
bastati. Aspetta, no, quella Porcello contro Tanaka era la gara 1, no?
Gara 1,
sì. Bellissima, mamma mia.
Entrambi usciti dopo mezzo inizio.
Allora, a riguardo ho un aneddoto. Chiamo Cavatton, avevo Tanaka al tempo al fantasy. Dico: ma Alex, cosa faccio? Lo metto Tanaka? Non lo metto? Sai, Londra, cazzo, il viaggio, poi i Red Sox. Ma no, Andrea, Tanaka si esalta nelle grandi partite, vorrà far vedere chi è anche in Europa. Bam, 6 punti nel primo inning. Ho perso quella sfida, credo, al lunedì. No, cos'era? No, al sabato. Era sabato. Ho perso la sfida al sabato, grazie a Tanaka. Va bene, abbiamo dato anche riferimento. Nick, dici un minuto due robe sulla World Baseball Classic che non sappiamo, cioè i calendari sono sbagliati quelli che sono usciti?
No, perché probabilmente le date e gli orari sono rimasti settati su Eastern Time statunitense, però anche per i gironi asiatici, per cui alcune partite dovrebbero essere giocate tipo in piena notte, e mi sembra abbastanza complicato. Comunque manca ormai, quanto mancherà il World Baseball Classic? Un centinaio di giorni.
Quando è che inizia?
L'8 o il 9 marzo, adesso, okay, non mi ricordo, okay, più molto bene, comunque in quel periodo lì, e niente, sono usciti i calendari, sono usciti gli orari, se ora sono stati messi giusti. Andate a guardare se siete interessati. L'Italia è nel girone A, quello che si giocherà a Taiwan, almeno la prima fase. Sì, molto comodo. Poi in caso di superamento della prima fase passano le prime due e si andranno. Non semplicissimo sicuramente, però non c'è forse quella armata incredibile che contro cui non hai speranze. Taiwan è una bella squadra, Panama è una bella squadra, Cuba, grande mistero. L'Olanda un po' dipende chi porta, e comunque anche l'Italia dipende poi alla fine chi ci sarà, di tutti i giocatori che hanno espresso la volontà di partecipare. Poteva essere un girone molto peggiore l'Italia, ecco, questo sicuramente. Poi la seconda fase sarebbe in Giappone contro il gruppo B.
E a quel punto avremo il gruppo Niccolò Gatti inviato. Va e sta là.
Lì Giappone e Corea sono probabilmente troppo forti per le altre squadre, però...
Ma confermi che le squadre, quelle insomma di più alto livello, arrivano qui Draghi a giocare?
In che senso qui Draghi?
Cioè, nel senso che tutti quelli fuori... Otani ha detto che vuole giocare, che poi non è detto che lo farà. Però lui vuole andare.
Sì, Otani vuole andare, lui ha detto che vorrebbe anche... potrebbe anche provare a fare il closer, cosa che non saprei.
Ma può partire credo
no, la oddio no, entra come partente, poi si sposta in campo e rientra come lanciatore, come closer. Sì, potrebbe fare. Non lo so sinceramente.
Fa l'opener e il closer, giusto per fare due inning, uno all'inizio e uno alla fine.
Comunque non credo che probabilmente Otani e Darvish saranno i due grandi nomi dalla Major League per quanto riguarda i lanciatori, che poi parteciperanno effettivamente al World Baseball Classic. Si vedranno nella primissime fasi, perché comunque il Giappone è, non dico certo, però ha enormi possibilità di andare avanti, ecco, almeno fino alle fasi finali, dove poi potrebbero entrare in scena. E quindi sì, cioè, anche dalle amichevoli che ha fatto il Giappone subito dopo la fine appunto del campionato, con un folto gruppo di giocatori dell'MPB, mi sembra che il Giappone stia prendendo forma e sia una squadra abbastanza pericolosa, anche per chi, magari non seguendo il baseball giapponese, si troverà appunto magari giusto Otani, Darvish e Seiya Suzuki in squadra, e penserà che magari è una squadra un po' deboluccia. Però i giocatori, che le stelle che arrivano dal campionato giapponese, possono veramente mettersi in mostra in questo World Baseball Classic, da un Murakami o anche da un Rocky Sasaki, chissà, anche se grosso punto di domanda su di lui. Mi aspetto grandi cose anche negli stage più importanti, ecco. L'Italia sarebbe bello vederla appunto alla seconda fase, quella di Tokyo, e secondo me un po' di possibilità ci sono. Poi chiaro, tutto dipende dai roster quando si parla di World Baseball Classic.
È bello come le mie intenzioni, scusate, sto mangiando un cioccolatino. Dicevo, è bello, no, vabbè, cazzo, speravo che Nicolò andasse avanti. Dicevo, adesso fatemi finire sto cazzo di cioccolatino.
Comunque inizia l'8 e che il 9 esordisce l'Italia, okay, contro Cuba.
Adesso ho finito di mangiare cioccolato. No, dicevo che è bello come tutte le mie buone intenzioni di fare una puntata corta siano infrante contro la vostra saggezza, contro la vostra troppa conoscenza, per cui siete riusciti a sparare minchiate per 1 ora e 10. Io vi ringrazio. Vabbè, adesso lo dico a voi, ma lo dico anche ai nostri ascoltatori, per un po' ci fermiamo, nel senso che se domani Judge firma registriamo un emergency podcast, o comunque usciamo, cioè se succede qualcosa di rilevante ci sentite anche subito, se no per un paio di settimane ci facciamo un po' i cazzi nostri. Ciò non toglie che stiamo conservando qualche argomento per l'off season, di modo da comunque tenervi in qualche modo compagnia. E poi c'è, te lo dico già Nicolò, una lista compilata da una persona che tu conosci, che ha detto che se in questa off season non la utilizzi ti spezza le gambe. Tu dovresti sapere di chi sto parlando, e dovresti sapere di che lista soprattutto sto parlando. Se non lo sai, non dirlo, me lo dici dopo quando abbiamo finito di registrare. Adesso mando la sigla e salutiamo.
Ok. Chiaramente so tutto, questo mio sbigottimento è tutta parte del mio grande senso attoriale.
Che pieno, un abbraccio Nico.
Ciao Andre, ciao Teo, ciao a tutti. Zoilo Almonte torna in Giappone, ha rifirmato con i Chunichi Dragons, che sono la squadra con l'attacco più scarso che possiate mai vedere nel baseball professionistico.
È riuscito a dirlo alla fine, sulla sigla, maledetto. Un abbraccio all'uomo da Berlino, ciao Teo.
Un abbraccio a Andrea, un abbraccio a Nick e a tutti quelli che ci hanno ascoltato quest'oggi.
Va bene ragazzi, ci sentiamo fra un paio di settimane, un abbraccio, ciao!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.